jazz e dintorni. Viaggi dentro la musica, percorsi proposti da Stefano.
Buonasera, buonasera a tutti. Un'altra puntata di Jazz e dintorni. È un'altra puntata un po' particolare, come qualche tempo fa. Abbiamo pensato di proseguire un discorso che avevamo iniziato qualche puntata fa su letteratura, noir e jazz. E naturalmente, per fare questo non posso essere da solo. C'è qui con me
Ludovico, come l'altra volta sulla puntata sul noir mediterraneo. Oggi ci dedicheremo a un autore da me particolarmente prediletto, che è Jean-Claude Izzo.
Quindi anche stasera non parleremo solo di jazz, ma sentiremo anche alcuni pezzi, impareremo un po' di cose sulla letteratura noir, naturalmente, in particolare su Izzo, che sicuramente è un personaggio interessante. Tra un po' ci raggiungerà anche George, che ci aiuterà nelle sue interpretazioni sempre magistrali delle letture, ma intanto forse possiamo un po' introdurre Izzo e il contesto, no? Riprendere un po' il discorso dell'altra volta.
Sì, Izzo nasce nel 1945 da padre italiano e da madre spagnola. Importante queste origini, perché lui le sentirà molto, le vivrà molto, vivrà molto il fatto di essere il frutto di un'unione fra diverse culture del Mediterraneo. Il padre emigrerà da un paesino vicino Salerno, emigrerà da lì, da Salerno, andrà a Marsiglia, altra città di mare. Nel 45 appunto nascerà Izzo, e lui si dedicherà diciamo soprattutto al giornalismo, sarà uno dei redattori capi della Marseillaise. Prima di dedicarsi all'attività letteraria che inizia con delle raccolte di poesie, ma che poi trova la sua dimensione più famosa, più conosciuta, con la trilogia Casino Totale, Sciurmo e Solea.
Beh, oggi esploreremo un po' tutte queste tre realtà, no? Credo.
Sì, sono tre libri che sono collegati fra di loro, ma comunque hanno una loro autonomia e si possono leggere anche, diciamo, non per forza nell'ordine cronologico. E hanno come protagonista Fabio Montale, un poliziotto un po' speciale.
Beh, anche lui con un nome italianissimo.
Assolutamente. È un poliziotto che ha un passato un po' burrascoso, e che però vive la realtà di Marsiglia, e soprattutto delle periferie, le cité di Marsiglia, dove ci sono molti immigrati, molta povertà, un tessuto sociale molto sfilacciato. Ecco, lui in queste periferie cerca di fare un po' non soltanto la repressione, ma anche un po' l'educatore sociale, e ha successo anche in questa azione, ma non gli viene riconosciuto, come vedremo nel brano che fra poco leggiamo, dai suoi superiori, che invece sono più, vogliono risultati più eclatanti sul fronte della repressione.
Questo aspetto dell'educatore sociale forse è anche un po' legato alla personalità sicuramente di Izzo, ma anche al contesto in cui è cresciuto e vissuto. In fondo è un contesto che gira un po' anche intorno al 1968, se non sbaglio.
Sì, lui è stato, diciamo, uno dei protagonisti del 68. Ovviamente Izzo ha anche, diciamo, tutto un retroterra politico e sociale nel Partito Comunista o in associazioni di quel orientamento politico, e lo ritroviamo, ma in maniera non ideologica e non propagandistica. Questo suo côté sociale lo ritroviamo, ed è poi uno degli aspetti che fanno sì che il romanzo noir sia utilizzato a volte come uno strumento per fornire una chiave di lettura delle realtà contemporanee, soprattutto di quella attraverso, diciamo, l'analisi o il racconto della criminalità, della disgregazione sociale, sia anche un po' un'analisi della realtà contemporanea.
Certamente è un modo di far passare una serie di messaggi più popolare e anche più efficace dei saggi, no? Spesso, perché i saggi, con tutto rispetto per naturalmente il rigore scientifico, però hanno maggiore difficoltà ad arrivare ad una serie di lettori molto ampia che possono invece essere interessati da queste problematiche sociali.
Assolutamente, una comunicazione molto più diretta e anche più divertente, perché ci si diverte molto di più, si evade molto di più a leggere un romanzo che un saggio. Io però passerei alla lettura del primo brano, anche perché poi dobbiamo far ascoltare i pezzi, i brani che Izzo cita nei suoi romanzi. E mi riallaccio quindi alla figura che ho introdotto prima, di Fabio Montale, di questo poliziotto, che diciamo all'inizio del primo libro, Casino Sociale, racconta così i suoi successi. I miei successi acuirono il mio isolamento. Non ci furono altre assegnazioni alla squadra di sorveglianza dei settori. E, una mattina, mi ritrovai senza più nessun potere, spodestato dalla squadra anticrimine, la squadra antidroga, la squadra antiprostituzione, la squadra antiemigrazione clandestina, senza contare la squadra di repressione del grande banditismo che dirige con brio Oak. Ero diventato uno sbirro di periferia, a cui sfuggono tutte le inchieste. Ma, dopo le truppe coloniali, sapevo fare solo questo, lo sbirro. E nessuno mi aveva sfidato a fare altro. Ma sapevo che i miei colleghi avevano ragione. Scivolavo. Stavo diventando un poliziotto pericoloso. Non tipo quelli che sparano alle spalle di un piccolo delinquente per salvare la pelle a un amico. La segreteria telefonica lampeggiava. Era tardi. Tutto poteva aspettare. Avevo fatto una doccia. Mi versai un bicchiere di Lagavulin. Misi un disco di Thelonious Monk. E andai a letto con Entro le maree di Conrad. Gli occhi si chiusero. Monk continuò da solo. Thank you.
E di Thelonious Monk abbiamo fatto ascoltare un bellissimo pezzo tratto da un disco che si intitola Solo Monk, che mette certamente in luce le caratteristiche di questo grandioso pianista e anche compositore. Il pezzo si intitola These Foolish Things. E ne approfitto per dirvi che è arrivato fra noi anche Giorgio, lo sentirete fra poco, anzi potete sentirlo anche subito.
Ciao a tutti.
E noi continuiamo con la nostra puntata dedicata a letteratura noir e jazz, in particolare a Jean-Claude Izzo. E possiamo anche riprendere il nostro discorso su questo interessantissimo libro.
Sì, Casino Totale è il primo della trilogia, abbiamo detto, e si concentra su un particolare aspetto che è quello del problema dell'immigrazione araba a Marsiglia e della mancanza di prospettive, di possibilità per tutti questi giovani delle periferie di Marsiglia. Ci sono già tutti i temi che poi verranno sviluppati anche nei due successivi romanzi, ma questo è il tema diciamo, sociale principale che possiamo trovarci. Per il resto è una storia anche con molti risvolti autobiografici, e in cui Izzo così rivive parte della sua giovinezza. Il protagonista ha fatto il servizio militare a Gibuti, come lo stesso Izzo fece prima del 68, e ci sono amori, amici, amicizie che Izzo rivive e riporta nel libro. Ma io lascerei adesso a Georges, che finalmente ci ha raggiunto, di leggere un pezzo di questo romanzo, dove appunto si racconta di come questi tre amici iniziano a fare, diciamo, i primi colpi nella gioventù di Fabio Montale.
Dei piccoli lavoretti merdosi ci stufamo presto. Una mattina ci presentammo da Curos, un'impresa di costruzioni nella valle de Livon, sulla strada di Aubagne. Eravamo di pessimo umore, come ogni volta che bisognava rifarsi un gruzzolo lavorando. La sera prima avevamo perso tutto a poker. Ci eravamo dovuti alzare presto, prendere l'autobus, imbrogliare per non pagare, fregare le sigarette a un passante. Una vera mattinata di merda. Il greco ci propose 142 franchi e 57 a settimana. Mano impallidì. Non era tanto lo stipendio ridicolo che non andava giù, ma i 57 centesimi. Non sono 56 né 58, neppure 59, vero? Sono 57. 57 centesimi. Curos, senza capire, annuì. Pensava che fosse una buona tariffa, 142 franchi e 57 centesimi. Ma non gli diede un ceffone, forte e ben piazzato. Uno scadde dalla sedia, la segretaria cacciò un urlo e poi si mise a gridare. Alcuni tizi ruppero nella stanza, una rissa, e non eravamo noi in vantaggio, fino all'arrivo della polizia. La sera decidemmo di farla finita. Dovevamo passare alle cose serie. Metterci in proprio, ecco che cosa dovevamo fare. Forse riaprire il negozio di Antonin? Ma per farlo ci mancavano i soldi. Mettemmo a punto il colpo. Rapinare una farmacia di notte. Una tabaccheria, una stazione di servizio, insomma, l'idea era quella di mettere da parte un gruzzolo. Rubare lo sapevamo fare. I libri da Tacussin sulla Canebière, i dischi da Raphaël e Rimoncrin, o i vestiti al Magasin Général o des Dames de France in Rue Saint-Ferréol. Era addirittura un gioco. Ma rapinare, questo non lo sapevamo fare. Non ancora. Avremmo imparato presto. Passammo giornate intere a elaborare strategie, a cercare il posto giusto. Una sera ci trovammo alle Good, per i 20 anni di Ugo. Miles Davis suonava Rouge. Manu tirò fuori un pacchetto dalla borsa e lo posò davanti a Ugo. Il tuo regalo. Una calibro 9. Dove l'hai trovata? Ugo guardò l'arma senza osare toccarla. Manu scoppiò a ridere. Poi rimise la mano nella borsa e tirò fuori un'altra arma. Una Beretta 7,65.
Miles Davis con il suo nonetto, quindi un gruppo di 9 musicisti, in questo pezzo Rouge, citato nel disco Dizzo, tratto da un famosissimo disco del 1949 che si intitolava The Birth of the Cool.
Sì, ora continuiamo sempre con Casino Totale. C'è un altro brano che ci va a leggere George, che riguarda un po' alcune delle donne di Zo. Sono, la presenza femminile nei romanzi di Zo è sempre molto, molto bella, molto, molto frequente. E qui abbiamo Honorine, che è la madre che non ha più, che si prende un po' cura di lui, Babette, che è una giornalista che si occupa del milieu della malavita marsigliese e dei suoi contatti con la camorra e la mafia italiana. E Babette, tra l'altro, era il soprannome della mamma di Zo. E poi Marilu, una prostituta che Fabio Montale il protagonista del romanzo, ha incontrato nelle sue peregrinazioni notturne nei locali di Marsiglia.
Erano lì, tutte e tre, Honorine, Marilou e Babette, in terrazza a giocare alla mino. in sottofondo Petrucciani, Estate, uno dei suoi primi dischi, non il migliore, ce n'erano stati altri più curati, ma questo pezzo smuoveva tonnellate di emozioni. Non l'avevo più ascoltato da quando Rosa se n'era andata. Spero di non disturbarvi, dissi avvicinandomi un po' contrariato. Che fortuna, ehi! È la terza partita che vinco, disse Norin, visibilmente eccitata. Diede un bacio a ogni guancia. Presi la bottiglia di Lagavulin dal tavolo e andai a cercare un bicchiere. Ci sono i peperoni ripieni nella pentola, urlò Norin. Riscaldali a fuoco lento. Babette, spanna a te le carte. Sorrisi. Qualche giorno fa, questa era a casa di uno scapolo e ora tre donne ci stavano giocando a ramino, a mezzanotte meno 10. Era tutto a posto, la cena pronta, i piatti lavati, la biancheria da asciugare fuori. Avevo di fronte il sogno di ogni uomo. Una madre, una sorella, una prostituta. Le sentii ridacchiare alle mie spalle. Sembravano unite da una dolce complicità. Il mio malumore svanì velocemente, così come era venuto. Ero felice di vederle lì. Volevo bene a tutte e tre. Peccato che non potessero essere un'unica donna da amare. Giochi? Mi chiese Marilou.
Del 1960, che si intitola Estate, il disco è tratto da un disco che ha lo stesso titolo di Michel Petrucciani, che però è del 1982, e ascoltandolo possiamo capire perché trova spazio in questo contesto del libro di Izzo, di cui sicuramente avremo altre sorprese.
Sì, il brano Estate riporta un po' al mare, alle serate estive, passeggiate, di questi momenti con descrizioni molto belle della città di Marsiglia. Io purtroppo non ci sono mai stato, ma vorrei andarci solo perché ho letto questi romanzi e sono molto incuriosito. Città bella, città difficile, città conosciuta anche noi fin dalla nostra infanzia, anche per la sua malavita. Il clan dei marsigliesi era uno dei miti della criminalità, anche in tutti quei film che c'erano negli anni 70. E ora leggiamo un altro brano. Giorgio ci legge un altro brano in cui viene in qualche modo descritto dove abita uno dei principali malavitosi di Marsiglia.
Però mi fai aggiungere, prima di leggere, mi fai aggiungere che Prego. Marsiglia è ambientato anche un romanzo grafico, come si dice, che si chiama Damien, ed è edito da Bonelli Editore, così per chi è interessato, una serie piccolina, che però è interessante, ambientata proprio a Marsiglia, quindi bassi fondi, e mentre leggo Izzo mi sembra proprio di rivedere questo romanzo grafico nelle descrizioni.
E ti ringrazio perché io sono un grande lettore di fumetti, soprattutto quelli della Bonelli, però non sapevo che Damien era ambientato a Marsiglia, quindi andrò a vedere, oppure magari ti presto i libri di Izzo e tu mi presti i fumetti.
Molto bene.
Informazioni per noi e per i nostri ascoltatori per migliorare il quadro dei marsigliesi.
Battisti abitava in Rue de Flobleu, sopra il ponte della Fosmanet. Una villa sovrastante Malmousque, la Lingua-Terra più vicino alla rada. Uno dei più bei quartieri di Marsiglia. Le ville costruite sugli scogli avevano una vista magnifica. Dalla Mandrague de Montredon sulla sinistra, ben oltre le Stacks sulla destra. E di fronte, le isole d'Andoum, le Fortin, la Tour de Canobier, le Château d'If, le isole del Frioul, Pommègue e Ratonneau. Andavo a tavoletta, ascoltando la vecchia registrazione di Dizzy Gillespie. Stavo arrivando a Place d'Aes quando attaccò Manteca, un pezzo che adoravo, uno dei primi incontri tra jazz e salsa. Le strade erano deserte. Presi la strada del porto, chiede Rivneuve, dove alcuni gruppetti di giovani sostavano ancora davanti al trolleybus. Pensai di nuovo a Marilou. La notte trascorsa con lei a ballare, il piacere provato mi aveva riportato indietro di anni, all'epoca in cui ogni pretesto era buono per passare le notti in bianco. Ero invecchiato una mattina, tornando a casa, e non sapevo come.
Dizzy Gillespie, inconfondibile la sua tromba, la sua composizione, questo misto di afro-cuban jazz, grande figura dello sviluppo del bebop e del jazz moderno, e anche lui appunto non poteva mancare da queste citazioni nei libri di Izzo. Il pezzo che abbiamo ascoltato era proprio Manteca, appunto di Dizzy Gillespie. E adesso continuiamo con la nostra scorribanda di Izzo.
Chissà se si dice, no, cioè si sa che si dice Gillespie, però mi sembra un cognome più francese che americano, chi lo sa, forse si diceva Gillespie,
forse era di New Orleans o...
New Orleans.
Forse inizialmente poteva essere diverso, sì, comunque appunto è sempre stato poi Gillespie, identificato come Gillespie.
Dizzy Gillespie, vabbè, il grande.
Anzi, il suo vero nome in realtà era John Burks, poi Gillespie. Dizzy è questi nomignoli americani che vengono utilizzati per ricordare meglio le persone, poi è diventato appunto solo Dizzy Gillespie, che tutti ricorderanno per queste sue guancione enormi che si gonfiavano quando lui appunto dava fiato alla sua tromba, che poi aveva anche una cornetta storta. Quindi ha tutte particolarità di Dizzy Gillespie veramente straordinarie, una presenza sul palcoscenico incredibile. Io l'ho visto dal vivo, ve lo posso dire.
Anche io, incredibile. Beh, a dirsi, ma è stato a Salerno.
Attenzione!
Ho visto Dizzy Gillespie a Salerno ed era prima del 98, sarà stato in metà degli anni 90.
Deve essere prima del 93, deve essere prima,
perché
del
93 è morto.
Perché nel 93 è morto, quindi inizio anni 90.
Inizio anni 90.
È stato uno dei suoi ultimi, delle sue ultime tournée, senz'altro.
Va bene. E terminiamo con Casino Totale, che ricordo è stato pubblicato nel 95, ed è il primo libro della trilogia. Il secondo, del 96, si intitola Ciurmo, poi George ci farà capire cosa significa questo titolo, con un sottotitolo Il cuore di Marsiglia. E effettivamente in questo libro, oltre diciamo ai classici temi, Mediterraneo, emarginazione sociale, le donne, uno dei punti principali è effettivamente Marsiglia. Tra una trama e l'altra che si svolgono in questo noir, Izzo trova il modo di farci capire anche non solo il suo amore per la sua città, ma anche il suo rammarico per vedere una città portuale che viveva del porto, che era il centro vitale della città e dei suoi abitanti, ormai completamente negletto. Perché? Perché ora si punta allo sviluppo di Marsiglia come non più città portuale, ma città che un po', sono molto critico su questo, vuole scimmiottare Parigi, quindi vuole essere una città dove si fa moda, dove ci sono grandi eventi, dove si costruiscono centri commerciali, parcheggi, anche stravolgendo quei quartieri storici della vecchia Marsiglia, che come succede in molte città poi vengono un po' lasciati abbandonati e diciamo la borghesia bene si allontana. E io ci trovo molto un parallelismo con quello che successe a Salerno, dove il centro storico bellissimo per molto tempo è stato abbandonato e in decadenza perché diciamo ormai non c'era più quella.
Purtroppo credo che sia una realtà che riguarda parecchie città, anche con delle grandi tradizioni e anche molto belle.
Però appunto Il cuore di Marsiglia, Ciurmo, e George ci spiega, leggendo un brano di questo romanzo, da cosa deriva questo titolo così un po' curioso.
Perché mi racconti tutto questo? So chi sei, e anche certi amici miei lo sanno, e che Serge era un tuo amico, di prima, di quando eri sceriffo. Sorrise, e un quarto di luna gli illuminò il viso. Era bravo quell'uomo, ci ha aiutati, questo dicono, e anche tu. Qui molti ragazzini dovrebbero esserti riconoscenti, le madri lo sanno, ti stimano da queste parti. Non ho mai saputo il tuo vero nome, Anselm. Non sono mai venuto in commissariato perché non ho mai fatto grosse cazzate. Continua. Ho dei bravi vecchi, non è così per tutti. E il basket, sorrise. E c'è il ciurmo. Sai cos'è? Lo sapevo, ciurmo. In provenzale significa la ciurma, i rematori della galera. A Marsiglia le galere le conoscevano bene. Per finirci dentro non c'era bisogno, come 2 secoli fa, di aver ucciso il padre o la madre. No, oggi bastava essere giovane, immigrato o no. Il fan club dei Marsiglia Sound System, il gruppo di raga mafia il più scatenato che ci sia, aveva ripreso quell'espressione. Da allora il ciurma era diventato un gruppo di incontro e di supporto di fan. Erano 250, 300 forse, e sostenevano diversi gruppi, Marsiglia, i Fabulous, i Buducò, i Black Lions, gli Hypnotic, i Wadada. Insieme avevano fatto uscire un incredibile album, Ragga Baletti. E sabato sera era un vero sballo. Il ciurma organizzava dei sound system e con i fondi raccolti pubblicava un notiziario, distribuiva cassette live, metteva in piedi viaggi a basso costo per seguire i gruppi nei loro spostamenti. Anche lo stadio funzionava così, intorno all'Olympique Marsiglia, con gli Ultras, i Winners o i Fanatics. Ma non era questo lo scopo del ciurmo. Lo scopo era che la gente si incontrasse, si mischiasse, come si dice a Marsiglia, degli affari degli altri e viceversa. Esisteva uno spirito ciurmo. Non eri di un quartiere o di una cité, eri ciurmo, nella stessa galera, remare, per uscirne fuori, insieme.
E qui adesso ci vorrebbe un pezzo dei Marsiglia Sound System, ma saremmo usciti un po' dalla traccia della nostra trasmissione. E, vedete, se avete seguito l'inizio di questo brano letto da George, Fabio Montale in questo secondo romanzo non è più poliziotto, si è dimesso, però i ragazzi del quartiere, dei quartieri nord, dei quartieri periferici che lui frequentava quando era nella polizia, ancora si ricordano di lui, lo stimano perché l'aveva aiutati, l'aveva trattati con dignità, al contrario di molti colleghi di Fabio Montale. E, ciurmo, quindi Fabio Montale fa le sue inchieste un po' perché trascinato da una cugina che lui non vede da tanto tempo, che è in cerca del figlio scomparso a Marsiglia, ma non vi racconto di più per non svelarvi la trama. E comunque il fatto che lui non sia più un poliziotto un po' lo rende più libero nelle sue inchieste e più libero nelle sue modalità di azione. Per fortuna poi nella polizia ha lasciato buoni amici, come scoprirete se vorrete leggere questo libro. E passerei al terzo volume della trilogia del 98, che è Solea. E il titolo, come abbiamo detto anche la volta scorsa, è tratto da un pezzo di Miles Davis che Stefano ci fa ascoltare sempre in sottofondo mentre noi parliamo. E il libro un po' più, anche perché la fine della trilogia è un po' più triste, non abbiamo più potuto leggere altre storie di Fabio Montale perché la sua avventura si conclude con questo romanzo, ed è un romanzo dove Izzo si dedica soprattutto a descrivere il però sempre alla sua maniera il fenomeno mafioso, utilizzando una delle amiche di Fabio Montale, Babette, che avevamo incontrato poco fa in uno dei brani letti da George, ed è ben documentato perché utilizza anche fonti classiche come i rapporti delle Nazioni Unite sulla criminalità organizzata e quant'altro. E, io passerei a leggere il prossimo brano che ci introduce al nuovo romanzo di Izzo, Solea. Thank you.
Sonia. Avevo avuto voglia di prenderla tra le braccia, in quel preciso momento, di stringerla a me. Si era scansata, con gentilezza, ridendo. Fabio, va bene, e aveva alzato le mani sopra la testa per mostrarle che non l'avrei toccata. Ci beviamo un ultimo bicchiere e andiamo a farci un bagno, d'accordo? Avevo pensato di portarla in barca per andare a nuotare al largo, nelle acque profonde, lì dove era in quel momento. E ora mi stupivo di averlo proposto a Sonia. L'avevo appena conosciuta, la barca era la mia isola deserta, la mia solitudine. Ci avevo portato solo Lole, la notte in cui era venuta a vivere da me, e Fonfon e Honorine, solo recentemente. Mai nessuna donna aveva meritato di salire su questa barca, neppure Babette. Sicuro, aveva detto a Sam quando gli avevo fatto segno di servirci di nuovo. Coltrane suonava. Ero completamente ubriaco, ma avevo riconosciuto Out of This World. 14 minuti che potevano consumare una notte intera. Realizzai che Hassan avrebbe chiuso tra non molto. Coltrane. Sempre. Per accompagnare ognuno dei suoi clienti. Verso i loro amori. Verso la loro solitudine. Coltrane. Per il ritorno. Fui incapace di alzarmi dalla sedia. Sei bella, Sonia. Sei sbronzo, Fabio. Eravamo scoppiati a ridere. La felicità. Possibile. Sempre. La felicità.
Proprio vero, 14 minuti che possono consumare una notte intera, come viene descritto nel romanzo di Zhou, questo bellissimo pezzo di John Coltrane, Out of the World, tratto da un suo disco che si intitola Coltrane del 1962, che conserva comunque una sua bellezza e una sua freschezza straordinaria, probabilmente come i romanzi di Izzo, che continuano ad essere molto, molto contemporanei e sicuramente molto attuali.
Sì, senz'altro. E, tra l'altro, visto che ci avviamo verso l'ultimo quarto d'ora o poco meno di trasmissione, volevo anche citare, prima che George legga un altro brano di Solea, citare altri due romanzi che Izzo ha scritto, e quindi fuori dalla trilogia di Fabio Montale ci sono due romanzi, Il sole dei morenti, che è proprio l'ultimo, e I marinai perduti, e sono romanzi in cui viene meno l'aspetto, diciamo, un po' ludico, se posso permettermi, del noir, oppure della storia, che uno può interpretare anche, può leggere anche soltanto utilizzando una chiave di lettura del polizesco, del polar. Sono romanzi un po' più maturi, più seri, ma non per questo meno godibili. E nel Sole dei morenti c'è la storia di un uomo della media borghesia francese, che piano piano, per una serie di incomprensioni con la moglie, disavventure sul lavoro, scende tutti i gradini della scala sociale, quindi da una posizione, diciamo, non ricca ma benestante, si ritrova poi a essere barbone. E invece nei Marinai perduti Izzo descrive la storia di alcuni marinai su una nave bloccata perché l'armatore non paga le spese, quindi questa nave non si può muovere, e loro che in attesa, diciamo, che l'armatore paghi, non abbandonano la nave, perché questo per loro significherebbe perdere anche diciamo le assicurazioni, il contratto, tutta una serie di... E però si ritrovano a navigare in un mare difficile, ma stando fermi, un mare difficile metaforico della loro vita, stando fermi su questa nave. Ecco, questo è giusto due flash per raccontarvi questi altri due romanzi di Izzo, e ora lascerei la parola a George per leggerci un altro brano di Solea.
Telefonai a San. Quando rispose, riconobbi le prime note di In a Sentimental Mood e il suono. Coltrane e Duke Ellington. Ah, sì, un gioiello. Ascolta, Sebastiano è lì per caso? Sicuro, te lo chiamo. Nel corso degli anni, tanti, da Hassan, avevo simpatizzato con un gruppo di amici. Sébastien, Mathieu, Régis, Cédric. Avranno avuto 25 anni. Mathieu e Régis stavano finendo gli studi di architettura. Cédric dipingeva e da poco organizzava concerti tecno. Sébastien faceva dei lavori al nero. L'amicizia che li univa mi scaldava il cuore. Era evidente quanto inspiegabile. Con Manu e Ugo eravamo così. Passavamo le notti da un bar all'altro, parlando di tutto, anche delle ragazze con cui uscivamo. Eravamo diversi e avevamo gli stessi sogni, come questi quattro giovani. E come loro, sapevamo che le nostre chiacchierate non avremmo potuto farle con nessun altro. Thank you.
Coltrane e Duke Ellington in questo bellissimo pezzo in a sentimental mood che fu inciso nel 1962, il momento dell'incontro fra grande compositore e pianista Duke Ellington e altro pilastro John Coltrane, di cui abbiamo già parlato prima, e il risultato è sotto le orecchie di tutti in questo momento, un bellissimo pezzo per un bellissimo disco appunto del 1962, che purtroppo è l'ultimo pezzo che ascolteremo oggi in questa puntata dedicata a Izzo, che ci ha aiutato poi a, un po' a conoscerlo sia come romanziere sia come amante del jazz, perché abbiamo ascoltato dei bellissimi pezzi, e forse adesso possiamo un po' chiudere su Izzo con qualche ultima informazione da Ludovico.
Sì, diciamo, per chiudere la produzione, l'elenco della produzione letteraria di Izzo, bisogna dire che lui ha scritto anche una raccolta di racconti brevi intitolata Vivere stanca. In Italia, tra l'altro, tutti i romanzi e i racconti di Izzo sono editi, non so se lo possiamo dire, ma è un'informazione utile, dalle edizioni E/O, e Vivere stanca riprende diciamo i temi di Montale. Lo stesso Montale è un protagonista di alcuni di questi romanzi brevi. E poi postumo è uscito un libro che è un po' una raccolta dei saggi, di piccoli componimenti, piccoli saggi che ha scritto Izzo sul noir mediterraneo. Ricordiamo che è stato il primo a introdurre questa categoria della letteratura mediterranea, su Marsiglia, su Mediterraneo stesso. Il titolo è abbastanza evocativo e intrigante: Aglio, menta e basilico, Marsiglia, il noir e il Mediterraneo. Non so, Stefano, se abbiamo 2 minuti per far leggere una cosa a Georges. No, purtroppo non.
Temo che non li avremo, perché già i nostri amici di Bruxellando sono pronti e giustamente vogliono iniziare il loro bellissimo programma.
Beh, però magari un minuto glielo bruciamo.
Lasciamo la curiosità ai nostri ascoltatori e lettori, però qui mi stanno continuando a fare cenni, anche delle minacce, direi, se non gli faccio leggere un breve cenno, e su quello chiuderemo. Qui ringrazio naturalmente Ludovico e Giorgio per questa bellissima serata di letteratura e jazz, e dopo la lettura di Giorgio vi lascio all'appuntamento successivo di Bruxellando. Grazie ancora.
È un brevissimo, quello che leggerà Giorgio, è un brevissimo estratto che racconta il mito della nascita di Marsiglia, dall'incontro di Protis e Gipsis.
E con questo chiudiamo, grazie ancora.
Protis è l'Ulisse di noi marsigliesi, e magari prima di gettare l'ancora qui aveva viaggiato a lungo, conosciuto paesi e incontrato molte Calipso. La leggenda non dice se ad attendere a casa sua ci fosse una Penelope. Si tramanda solo che una ragazza dalle nostre parti, Giptis, gli porse una coppa d'acqua fresca e lo scelse come sposo. Avete ascoltato Jazz e dintorni, viaggi nella musica, percorsi e proposti da Stefano.
Exactly what is it?
Right now, I wanna make it clear. Impromptu's not that we've been around for years. Highly respected among our peers. For making good music people love to hear. Some of y'all may be confused. Because of the style we choose. We mix hip-hop, jazz, and R&B. We don't categorize, we just make what sound good, baby.
Is it hip-hop?
It is what it is.
Is it jazz?
It is what it is.
Is it R&B?
It is what it is.
Call it what you want, it is what it is.
Is it pop?
It is what it is.
Is it neo soul?
It is what it is.
Is it funk?
It is what it is.